Radio 24 Reportage. Il suolo, sotto i piedi, la culla della vita. Di Roberta Pellegatta.
Le mani, quando toccano la terra, in qualche modo la riconoscono, è una cosa atavica, è un senso che noi abbiamo profondo dentro di noi. Quindi toccare la terra, odorarla e percepire che questa terra è viva, perché la terra è piena di esseri, cioè, di tutti i tipi, fra le alghe, i microbi, eccetera, eccetera. Quindi la terra è proprio l'intercapedine che unisce, diciamo, il vivente e il non vivente, il punto di contatto. E le nostre mani, toccandolo, lo riconoscono.
La terra, o meglio il suolo, è un laboratorio che trasforma quello che noi chiamiamo rifiuto, rifiuto organico, in vita. Il punto di contatto tra vivente e non vivente, lo ha definito Lorenza Zambon, scrittrice, autrice, attrice giardiniera, come ama definirsi. Abituati a riconoscere la limpidezza dell'acqua o la salubrità dell'aria quando le incontriamo, molto meno badiamo l'elemento che sta sotto i nostri piedi, il suolo appunto, un ecosistema indispensabile che insistiamo a non considerare neanche da un punto di vista legale. Lo ricopriamo, lo consumiamo, e le alluvioni, gli allagamenti, le frane, le cadute di alberi sono solo alcune delle conseguenze. In Italia ogni anno oltre 70 km quadrati vengono cementificati, come certifica l'ISPRA, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Abbiamo aperto con Lorenza Zambon, ma non occorre essere artisti per intuire, oltre che l'importanza, l'incanto dei 30 centimetri che abbiamo sotto i piedi. Sentite come li descrive un professore universitario, Paolo Pileri, docente al Politecnico di Milano di pianificazione territoriale e ambientale.
Sono una meraviglia quei 30 centimetri. Guarda, se voi prendete un cucchiaino di caffè e andate in un bosco, in un prato permanente, una prateria, e prendete un po' di suolo, bene, dentro quel cucchiaino voi avete 9 miliardi di unità di vita tra batteri, funghi e microrganismi. Cioè lì dentro c'è un mondo di vita che non ha uguali, e quel mondo di vita si occupa incessantemente di trasformare materia non digeribile in materia è digeribile per le piante. Quindi è davvero una grande macchina che produce cibo e sequestra CO2, produce rimedi medicali per tutti noi. Dimentichiamoci che molti antibiotici arrivano da batteri che noi abbiamo scoperto nel suolo. Quindi è veramente la fonte della vita. Quindi, ognuno di noi dipende dalla terra, non se ne rende conto.
Dipende da questa terra così ricca di vita, cioè, chi dice ci sono più esseri viventi appunto all'interno di pochi centimetri di suolo che le stelle in cielo. Talmente c'è ricchezza, però è una ricchezza che non si produce in un attimo. Intendo dire, in questo momento parliamo anche di depavimentazione in città, ma poi lì sotto che cosa rimane? Non credo che il suolo si crei così in un secondo. Una volta che l'abbiamo perso ci vorranno poi anni.
Direi secoli. Questa è un'altra questione molto importante, cioè fate conto che una delle fragilità del suolo è esattamente la sua lentezza di costituzione. 2,5 centimetri di spessore si creano in 500 anni, quindi stiamo parlando di secoli. Quindi è una risorsa molto fragile, molto lenta. Oggi tutti parlano di depavimentazione, probabilmente chi ne parla non sa cos'è il suolo. E certo, siamo contenti di togliere asfalto, ma lì sotto c'è morte. Teniamo conto che il suolo vive del buon comportamento dell'inquilino del piano di sopra, come dico sempre io ai miei studenti. Quindi se l'inquilino del piano di sopra è stato un asfalto, un parcheggio, colante oli dalle auto, beh, non è che noi pensiamo di depavimentare, lì sotto c'è il tesoro, lì sotto c'è la morte, attenzione. Quindi vuol dire spendere dei soldi, delle risorse, il suolo invece fa tutto gratuitamente, ci tengo a dirlo, per rimettere in attività biologica quei suoli. Però ecco, diciamo che depavimentare è una gocciolina nel mare. Lei prima citava 70 km quadrati all'anno di consumo di suolo, quello sono la grande cosa da fermare. E noi oggi abbiamo bisogno di fermare questa enorme cementificazione e nel frattempo, per carità, anche lavorare alla depavimentazione. Però non si può fare l'uno al posto dell'altro. La nostra cultura urbanistica purtroppo immagina di dare valore, rendita, che viene messo sul suolo, ecco. Guardate, c'è il film meraviglioso di Francesco Rosi, Le mani sulla città. Guardate tutti quanti i primi 3 minuti di inizio di questo film, che proprio esattamente spiega questo concetto.
Tutto guadagno e nessun rischio. Noi dobbiamo fare solo in modo che il comune porti qua le strade, le fogne, l'acqua, il gas, la luce e il telefono.
Alla fine, una commissione di urbanisti e di esperti appositamente creata ha scelto la zona a nord della città, dove ora c'è soltanto una squallida estensione di terreno. Il comune porterà strade e tutte le altre indispensabili opere pubbliche.
Abbiamo ascoltato i primi istanti di Le mani sulla città, il film ricordato da Paolo Pileri, di Francesco Rosi, che nel 1963 accendeva un riflettore sul consumo di suolo, il cui ripristino è uno degli obiettivi della Nature Restoration Law, la legge dell'Unione Europea entrata in vigore il 18 agosto scorso, dopo essere stata approvata a giugno, dopo notevoli traversie, grazie alla ministra dell'ambiente austriaca che, opponendosi alle direttive del suo governo, ha dato il voto decisivo, altrimenti la legge non sarebbe passata, visto il voto contrario di alcuni paesi come l'Italia. Peraltro, la LIPU, tra le diverse associazioni che hanno promosso la Nature Restoration Law, la definisce un provvedimento che può davvero cambiare il futuro. Il perché da Danilo Selvaggi, direttore generale della LIPU.
Perché il tema della conservazione degli habitat, quindi il cuore della Nature Restoration Law, quindi della legge per il ripristino degli habitat naturali, è cruciale per la conservazione della biodiversità, ma da questa legge possono arrivare molti altri benefici in termini, per esempio, di contributo al tema del cambiamento climatico, molti meno rischi di allagamenti, di disastri idrogeologici, una migliore agricoltura.
Abbiamo da poco parlato della pavimentazione eccessiva che c'è nei nostri centri urbani, del consumo di suolo. Da questo punto di vista la Nature Restoration Law limita il consumo di suolo anche in Italia, ovviamente nei centri urbani, è così?
Eh sì, con suolo noi intendiamo da un lato proprio la componente fisica, cioè l'interfaccia tra la terra, l'aria e l'acqua. Questa è la prima e principale accezione del concetto di suolo. Consumare suolo in questo senso significa coprire artificialmente, ecco, mettere altro cemento, altro asfalto, calcestruzzo, quindi perdere questa preziosissima componente. Poi c'è il tema del suolo come uso, come utilizzo, e qui viene fuori il discorso degli habitat naturali, cioè la trasformazione di zone umide che vengono prosciugate e destinate ad altro, la perdita di praterie che vengono coltivate con l'intensivo, un'agricoltura sempre più intensiva, sempre più piena di chimica, eccetera.
Dal punto di vista dell'agricoltura c'è stato, diciamo, un ammorbidimento del testo poi nella versione finale, cioè è rientrata la richiesta di destinare il 10% dei terreni agricoli a interventi per la biodiversità.
L'agricoltura è stato uno dei temi più, diciamo, di ostacolo, di ostruzione all'approvazione della legge. Il testo iniziale era molto ambizioso. Nel corso del lungo iter alcuni stati si sono tirati indietro, anche e soprattutto sotto la grande pressione del mondo agricolo, che non ha accettato la riduzione progressiva dei pesticidi chimici e la destinazione di pochi punti percentuali alla natura dei campi coltivati, che significa riavere gli impollinatori e quindi avere benefici per i campi coltivati. Il testo è stato cambiato, ma resta un testo di grandissimo valore e, se attuato come deve essere, certamente porterà grandi benefici.
Ecco, secondo lei, se riguardo al suolo e in particolare in Italia, cosa potrebbe succedere e in che tempi?
Si lavora da subito, perché i governi di tutta Europa, incluso quello italiano, stanno lavorando già in questi giorni per presentare i piani attuativi della legge. Dovranno farlo nel giro, diciamo, di un anno e mezzo, massimo due anni, e a quel punto comincerà il lavoro attuativo con la prima puntata, che è al 2030, la seconda al 2040, quando dovremo aver ripristinato almeno il 60% degli habitat, e infine l'ultima al 2050 con il 90% degli habitat. Quindi un bel impegno che rappresenta anche proprio una prospettiva di pensiero, di metodologia diversa dal solito.
L'Unione Europea perde ogni anno a causa dei suoli degradati 50 miliardi di euro, quindi viene da capire che lavorare sul suolo, lavorare in questo senso, è anche un investimento.
E lo è assolutamente. Pensiamo soltanto ai disastri idrogeologici. L'Europa ha anche calcolato che ogni euro investito in ripristino della natura si traduce in 8, 10, 12 euro a seconda di come vengono fatti i calcoli, quindi un grande guadagno, ma c'è poi un guadagno generale in termini di qualità. Anche questa è una bellissima sfida che mette assieme natura, economia e società, e che dobbiamo promuovere tutti insieme.
Grazie a Danilo Selvaggi della LIPU, tra le prime associazioni in Italia ad entrare nelle scuole con progetti di educazione ambientale, e da sempre coinvolge le scuole di ogni grado con bambini e ragazzi, una manifestazione legata a cultura e natura che si tiene ogni anno sul lago di Como a Villa Erba di Cernobbio. Sto parlando di Orticolario, la cui edizione quest'anno dal 3 al 6 ottobre sarà proprio dedicata alla terra e alle piante fitodepuratrici. Ho chiesto il perché a Moritz Mantero, patron di Orticolario.
Proprio per quello che ha detto lei, non abbiamo idea della ricchezza che c'è nel sottosuolo e la ricchezza che il sottosuolo dà all'uomo. C'è più popolazione al di sotto del suolo che non al di sopra. È incredibile, ma tra batteri, microorganismi, piccoli insetti, i lombrichi preziosissimi, poi i funghi.
Quindi la 14ª edizione di Orticolario sarà dedicata al suolo, alla terra, e poi le piante protagoniste saranno quelle fitodepurative, cioè in grado di ripristinarlo il suolo e anche l'acqua. Quali sono?
Sarebbero quasi tutte. Noi abbiamo scelto quelle più forti dal punto di vista della depurazione, anche perché le persone devono capire il concetto della fitodepurazione. È vero che un salice depura molto di più di un girasole, però il girasole svolge un'attività di fitodepurazione del terreno molto importante.
Così. Ci sono piante che fanno bene alla terra,
che vengono utilizzate proprio per depurare anche da metalli pesanti il terreno, che è stato magari inquinato da idrocarburi piuttosto che da altri elementi più complessi, come sta succedendo nelle centrali atomiche che hanno avuto dei problemi.
Una pianta tra tutte?
Provocatoriamente dico la canapa, perché sono un tessitore e la canapa sativa produce un filato molto bello. Vorrei parlare tanto di questo tessuto, di questo filato, perché dovrebbe essere rilanciato. In Italia si produceva filato di canapa come una delle maggiori attività industriali del paese. Purtroppo non si produce più, perché si teme sempre, citando il termine canapa, che sia quell'altra.
Ma con la canapa si fanno le corde, si fanno i tessuti, certo. Hanno fatto perfino le automobili, la si può mangiare, l'uomo dà veramente tutto. Osteggiata invece capiamo che fa benissimo, perfino al suolo.
Specialmente al suolo, è una delle piante più fitodepuratrici che esistono.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.